Sì, allora, per quanto riguarda le spese militari, ne abbiamo parlato già altre volte e facendo un po' un sunto possiamo dire questo, che allora, in termini reali la spesa militare in Italia è cresciuta costantemente dal 48 e in particolare negli ultimi 20 anni. Queste sono chiaramente spesa reale in termini reali, no? Quindi netti, al di là di quelli che sono, e parliamo solo della funzione difesa, al di là di quelli che sono tutti i vari, diciamo, i vari dati poi relativi di anno in anno. E sono tra l'altro dati che sono pubblici, nel senso che sono pubblicati dall'Istat, per cui insomma sono ufficiali. E l'aumento praticamente negli ultimi 20 anni è stato di quasi il 25% in termini appunto reali. E parliamo solo della funzione difesa, che sappiamo che in realtà poi dopo vengono spalmati anche in altri capitolati e bisogna sempre andare a ricucire un po' tutto per sapere come stanno le cose. Gli elementi sono sostanzialmente tre, per cui insomma poi la spesa cresce costantemente, sono le burocrazie militari, dopo andremo a vedere un po' anche rispetto alla... questo è interessante rispetto al grande slogan meno generali più tecnologia di Paola che Mauro poi dopo l'ultimo ministro ha ereditato, no? Questo slogan, andremo a vedere proprio a proposito di questi grandi slogan proprio sul discorso dello scivolo dei militari. E quindi burocrazia militare sostanzialmente incidono sugli obiettivi di politica estera e l'industria militare, anche l'industria militare è interessante andare a dire due dati. Allora, andando a vedere il bilancio previsionale del Ministero della Difesa, noi vediamo che c'è un aumento netto di spesa militare che avverrà già entro il 2015. E nonostante anche qui la farsetta dello stop del Parlamento al discorso degli acquisti degli F-35 in virtù di una commissione che doveva indagare sullo stato dell'arte eccetera eccetera rispetto a questi cacciabombardieri, in realtà l'Italia ha ordinato agli Stati Uniti già 3 cacciabombardieri, quindi sono già incapitolato i costi. E appunto in questo bilancio previsionale si può vedere che è inserito tra l'altro nell'ultima legge di stabilità una previsione di aumento della spesa di oltre 5 punti percentuali, cui mentre tutti gli altri praticamente contesti di Ministero devono subire tagli abbastanza significativi, noi vediamo che è previsto un aumento insomma assolutamente significativo riguardo al bilancio del Ministero della Difesa. Ritorniamo al discorso del trucco delle 3 carte, noi andando a spulciare, a verificare il costo complessivo rispetto appunto a sostanzialmente alla macchina del militarismo, vediamo che spalmati in varie voci capitolati i costi reali sono tra i 15 e i 27 miliardi, perché chiaramente alcuni sono previsionali per cui bisogna verificare quali sono, e in questo poi dopo appunto parleremo della forza NEC, che è interessante perché è uno delle possibili grandi investimenti che verranno fatti dalle forze armate. È stato fatto l'acquisto di navi militari per 340 milioni spalmati in 3 anni di euro. E un'altra cosa interessante è che noi abbiamo, chi si occupa insomma di questione militare è molto attento alle statistiche che vengono fornite dal SIPRI, che è un ente indipendente internazionale, in particolare rivolto poi alla Commissione Situazione Europea, che dà diciamo le statistiche di anno in anno per l'anno precedente rispetto ai costi, gli investimenti, i costi non soltanto rispetto alla difesa ma anche proprio rispetto alla vendita di armi eccetera, proprio di tutta la situazione bellica insomma militare. E dico che bisogna stare un po' all'occhio perché queste informazioni vanno sempre verificate, poi dopo comparate con altre. Per esempio l'Italia, rispetto alle informazioni che la NATO dà dell'Italia, risulterebbe che ci sia un calo un calo insomma della spesa militare, però se poi appunto andiamo a fare una verifica, diciamo a 360 gradi, vediamo che questo è un calo che dovrebbe essere attivo dal 2007, progressivo, in realtà è assolutamente apparente, e questo proprio andando poi dopo a vedere bene come hanno fatto peraltro enti diciamo associazioni come Sbilanciamoci ed altri, e si può andare a vedere bene nel certificato nei vari certificati dei bollettini ufficiali della Nato stessa, che, dove si va a vedere insomma che c'è anche in questo caso qua. Se poi dopo si va a fare una statistica reale finale fatta bene, si va a vedere che questo calo dal 2007 ad oggi è assolutamente inesistente. E facciamo conto che i paesi in Europa sono nella lista dei maggiori compratori di armi a livello globale, e se tra i primi ci sono il Regno Unito, la Francia, la Germania, l'Italia comunque si piazza tra tutti i paesi in Europa all'11° posto, che insomma è vero che 10 anni fa era ancora più alta, ma insomma si tratta comunque sempre tra quasi le prime 10, insomma, della top 10. E qui ecco, questa è un po' la situazione generale. Chiudo per quanto riguarda appunto le spese militari con quella se ne parla ancora poco, perché è tutto ancora, come dire, nebuloso, insomma è un discorso che chi è interno al dibattito delle forze armate, ovviamente chi si interessa di quello che avviene all'interno, è riferito alla spesa per quanto riguarda la NEC, che prevede 22 miliardi di appunto di costi nei 20 anni che verranno, da qui nel 2013 a 20 anni, finché viene adottato questo appunto Network Enabled Capability, che è l'acronimo NEC, appunto sta per questo, che praticamente sostanzialmente è la massimizzazione della tecnologia nei campi di battaglia da parte dei militari sostanzialmente, e attraverso tutta una serie di sensori, di comunicazioni, di tecnologia, altissima tecnologia. E è una sorta di digitalizzazione dell'esercito, ok? Per restare, diciamo, utilizzare un termine che va di moda.
Scusa Stefano, voglio farti una domanda. Quando si parla di diminuzione delle spese militari, a che cosa si riferisce proprio in senso stretto? Io ho un'idea, forse a, come diciamo in tempi di spending review, all'accorpamento di strutture tipo le caserme, magari sono diminuite le caserme, cioè hanno accorpato probabilmente, e quindi hanno, come dire, all'interno di una finanziaria sembrerebbe forse diminuire alcuni dati, mentre poi, come dicevi tu, nel gioco delle tre carte aumentano poi dall'altro lato, ecco. Che cosa?
Capire. Sulle caserme c'è una svendita praticamente totale del demanio militare. Questo sicuramente stanno cercando di venderle perché sono ormai un costo, e per cui da questo punto di vista c'è la previsione di incasso rispetto a queste vendite, ma sono assolutamente non significative. No, la diminuzione che è prevista appunto è quella che dicevo prima, che è riferito al famoso slogan di Paola di solo di 2 anni fa, che diceva appunto la riduzione sostanziale di sia a livello di numerico di addetti militari e civili della difesa, sia appunto costi generali, ma in realtà questa ottimizzazione è assolutamente relativa ed è smentita per esempio se entriamo nel secondo argomento che è interessante discutere, lo scoop dello scivolo militare, perché per esempio queste diminuzioni prevede in realtà una condizione di fuoriuscita di questo personale, in particolare militare, che è assolutamente spropositato, nel senso che il risparmio in teoria insomma viene poi dopo immediatamente, almeno da qui a 10 anni, assolutamente reso inefficace dal costo di questo personale militare che superati i 50 anni può andare in pensione, quindi 10 anni prima della scadenza, non succede a nessuno di noi poveri cristi, e con un importo pari all'85% dell'ultima retribuzione. Oltretutto questi possono tranquillamente fare altri lavori, quindi percepire altro reddito che non viene cumulato, non viene considerato. Questo si tratta proprio di un privilegio assoluto in una situazione in cui noi ci troviamo appunto con un aumento significativo dell'età pensionabile, una sostanziale blindatura di qualsiasi aumento di stipendio, una situazione di esodati e di condizioni da terzo mondo, di pensioni minime, insomma, eccetera, eccetera. Per cui, per dire, questa diciamo sloganistica adottata da Di Paolo e ereditata dallo stesso Mauro, in realtà è sostanzialmente un modo per, è stato un modo per cercare di tamponare la debacle sugli F-35, che al tempo era, sembrava essere diciamo una possibile scivolata di non ritorno. A quel punto è stato fatto questa legge delega famosa, che si riferisce in particolare agli atti del governo 32-33, che è stata inserita già nel bilancio del 2012 e che prevede questa diminuzione complessiva significativa di 50.000, 25.000 e 25.000, che sono appunto gli ordini di risparmio di forza viva, adesso militari e civili delle forze armate. Però ripeto, poi se noi andiamo a vedere appunto tutti i capitolati di spesa e quelli previsionali, noi andiamo a vedere che sostanzialmente è l'unico ministero che in realtà aumenta sia gli investimenti che i costi ed è l'unico che prevede sostanzialmente appunto investimenti da qui a 20 anni significativi anche da questo punto di vista. Non lo prevedono, anzi prevedono i tagli sulla salute, sugli ospedali, sulla scuola, eccetera, eccetera, mentre sulle forze militari si tratta di investimenti assolutamente significativi. Per quanto riguarda il discorso del NEC, per esempio, attenzione che per esempio c'è già pronta come prime contractor la Selexes, che è una società controllata da Finmeccanica, e se questo diciamo previsione di finanziamento verrà passato in questi due anni, perché sono gli anni in cui verrà discusso, e sarà l'unica a gestire, perché questo lo consentono le procedure, tutto da sé il debito poi dopo nostro sostanzialmente, perché non c'è bisogno né di gara né di alcun confronto sui prezzi, e gestirà Finmeccanica tutto l'investimento per la digitalizzazione dell'esercito rispetto a questa forza NEC. Ecco.
Direi che mi sembra un quadro decisamente molto 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 chiaro, a cui poi si aggiunge il fronte della continua propaganda militare, che in questi anni si è sensibilmente modificata rispetto a quella che conoscevamo. La stessa retorica della guerra umanitaria mi pare che abbia subito un elemento di attenuazione rispetto ad un'immagine più bellicista del nostro esercito. Tu che segui un po' queste questioni, cosa ne pensi?
Ma allora, è certo che quello che è avvenuto, io adesso sto solo restando in Italia, ma la questione ovviamente è diversa, anche se poi sono diverse le valutazioni da fare. Questa diciamo, tra virgolette, come fastidio nei confronti della casta, nei confronti dei privilegi, nei confronti di insomma di situazioni di crisi sempre più evidente e provata sulla pelle della gente, ha creato chiaramente una maggiore diciamo ostilità nei confronti insomma di quella che è la retorica della guerra umanitaria e della necessità, nel senso che sostanzialmente insomma anche il velo di ipocrisia si è ridotto. Da questo punto di vista, quindi, questa retorica che ha accompagnato questi vent'anni insomma di esportazione della democrazia insomma, scricchiola in qualche modo sicuramente. Va detto che per esempio le giustificazioni rispetto a questo scoop dello scivolo militare che vengono dati da più parti, sia in termini politici che dagli stessi militari, che dicono guardate che quelli che i militari che hanno 50 anni oggi, che quindi sì, dovrebbero percepire, consideriamo che non sono i militari quelli che del vecchio ordinamento, sono quelli che si sono fatti proprio tutte le grandi e onorevoli missioni che l'Italia ha portato a termine in Libano, in Kosovo, in Afghanistan, sono quelli che si sono fatti proprio le missioni, per cui insomma, bisogna anche riconoscergli una certa, come dire, una riconoscenza, bisogna dargli riconoscenza per questo. Quindi, come dire, poi dopo, come vediamo, l'Italia in qualche modo ha assunto un ruolo di primo piano rispetto allo scacchiere internazionale e non smette di assumerlo. Chiaro che da un punto di vista della propaganda la questione di come vengono presentate le guerre sta subendo una difficile, come dire, capacità argomentativa anche da parte dei governi. Lo stesso 4 novembre, insomma, si è, va detto che almeno io ho così avuto una percezione che sicuramente, insomma, non è che, compreso anche il 2 giugno, insomma, stiamo vedendo che non è che ci siano tutte queste grandi fanfare da un punto di vista mediatico, né anche da un punto di vista, insomma, così di investimenti significativi, di immagine, eccetera. Per cui sì, sicuramente il militarismo, ecco, non gode di ottima considerazione generale, a causa anche della crisi. Ha detto che però sì, questo non sta, ahimè, comunque innescando poi dopo una capacità di dargli risposta poi concreta a livello di movimento, di mobilitazione, eccetera. Questo va,
sì,
va detto.
D'altro canto, se è vero che la propaganda militarista non ha grossa, cioè non va molto di moda, però è anche vero che la presenza e il teatro dei militari si è dispiegato e diversificato nei nostri anni a dismisura, cioè non ci sono solo, come dire, le missioni militari in Afghanistan, in Libano, come dire, i soliti teatri di guerra. Sto pensando alle missioni NATO per, che ne so, nel Mediterraneo, quindi Frontex, sto pensando a che ne so, ai processi di sminamento in diversi paesi, poi le abbiamo bombardate a grappolo e poi siamo lì, come dire, a sminare. Sto pensando alla difesa dell'ENI, per esempio, delle nostre ditte in giro per il mondo, in Libia, in Nigeria, no, in Nigeria forse no, non ci arrivano, però sicuramente in Libia sì, e poi sto pensando ai militari in casa, davanti alle banche, certo, come in Valsusa, per esempio. Certo. Insomma, quindi da una parte, come dire, la vecchia moda militarista forse va meno di moda, però dall'altra parte la presenza è amplificata ed è molto più civile, come si suol dire, no Stefano?
Assolutamente sì, ne avevamo parlato ancora tempo fa rispetto a questa questione, cioè dell'utilizzo dell'esercito ormai, come dire, sul fronte interno in maniera sempre più significativa. Questo è assolutamente vero. D'altro canto è la crisi stessa e quindi la capacità di gestire conflitti sociali sempre più alla portata, insomma, che vedranno l'utilizzo dell'esercito come forza comune, delle forze di polizia. Insomma, secondo me questo è un dato ormai acquisito, per cui sì, questo dovrebbe in qualche modo spingerci anche, spingere solo un movimento non solo antimilitarista, ma anche più pacifista, diciamo in generale, a porsi delle domande e a decidere di conseguenza, perché la militarizzazione in realtà, come giustamente rilevavi tu, è assolutamente in atto.